Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Sono sempre io, il vostro host Riccardo Villa, e con il mio fidato compagno di podcast Andrea Spada andremo ad intervistare Filippo Nason, Head of Strength and Conditioning del Verona Rugby. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare, vi ricordo che questo episodio di Performance Talks è sponsorizzato da Beast Technologies. Progettato da ingegneri italiani, Beast ti permette di ottimizzare e migliorare l'allenamento di forza, potenza e massa muscolare grazie alla tecnologia basata su accelerometri. Beast è velocity based training, motivazione istantanea e tanti altri dati oggettivi che ti aiutano ad esprimere la versione più forte di te o dei tuoi atleti. Trovate più informazioni su www.thisisbeast.com oppure seguite su Instagram Beast Sensor. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Filippo Nason. Benvenuto Filippo.
Grazie mille, ciao a tutti.
Ciao. Allora, senza perderci in chiacchiere, partiamo subito. Faccio una breve presentazione o lunga, vedete se è lunga abbastanza la tua introduzione per spiegare un po' chi sei, cosa fai ai nostri ascoltatori.
Ma allora, mi descrivo molto brevemente, nel senso che sono un preparatore fisico, ho sempre lavorato maggiormente nel rugby, nasco come formazione, diciamo, a Mogliano, da ex giocatore, poi uscito e rientrato come preparatore attraverso un tirocinio universitario. Mi sono formato a Mogliano grazie al mio mentore, Giorgio Dalozzo, che attualmente è il preparatore di Benetton Rugby. E niente, ho iniziato la mia gavetta lì, passando praticamente dalle classiche giovanili under 14, under 16 e via via a scalare un po' la società fino ad arrivare nel 2018, nell'annata 2018-2019 come preparatore della prima squadra e capo della preparazione fisica a Mogliano. E Mogliano, chiaramente, per chi non sa, milita nel campionato di eccellenza italiano, quindi il top 12. E quindi mi sono giocato il campionato italiano quell'anno come capo preparatore. Successivamente, grazie a un'application uscita sul sito di Harlequins Rugby, ho applicato come assistente preparatore della prima squadra nella stagione 2019-2020 e niente, quindi mi sono passato un anno all'estero con una delle top squadre del massimo campionato inglese ad allenare dei fenomeni fondamentalmente. Quindi un'esperienza tutto tondo che purtroppo si è conclusa male a causa Covid, perché ci sarebbero state qualche possibilità in più forse per rimanere lì. E niente, rientrato in Italia ho ricevuto la possibilità di entrare a far parte dello staff del Verona Rugby come capo preparatore e preparatore dell'Academy, ovvero gestione proprio di tutto il programma di preparazione fisica dell'Academy Rugby e della prima squadra. E quindi quest'anno, anche Covid permettendo, sono stato qui a Verona a seguire la preparazione di tutti. Ecco, questo è un po' quello che ho fatto.
E diciamo che purtroppo a causa di questo Covid c'è stata un'interruzione del rapporto londinese, ma non è detto che magari in un futuro, no?
Esatto,
Ci
non lo
potrebbe
so,
essere
non
un
lo so,
grande comeback.
io nel senso ci spero sempre, ci spererò sempre, perché chiaramente vivere lo sport ad alto livello per quella che è la nostra professione è chiaro che è il sogno di tutti, è quello che tutti vogliono ambire. E quindi io spero di tornarci sicuramente. Il mio piano, magari l'anno scorso, quando ero lì con loro, sicuramente sarebbe stato di riuscire a rimanere un 4-6 anni in Inghilterra e poi magari fare un'ulteriore esperienza in America a provare qualcos'altro. E chiaramente il piano è cambiato nuovamente, però vediamo cosa succederà. Vediamo. Tanto, tanto sono qui e contento di stare qui.
Bene, fantastico Filippo. Allora, io vado avanti con, diciamo, la seconda domanda e mi viene, diciamo, quasi mi viene naturale chiederti appunto com'è stata questa esperienza londinese degli Harlequins, squadra, come hai ben detto tu prima, di Premier League che è a Londra, adesso non so dove esattamente sia a Londra. Niente, raccontaci un po' l'esperienza, raccontaci un po', insomma, com'è stato poi tornare in patria e diciamo avere sicuramente, immagino, dei tool, delle skill diverse o nuove da poter applicare poi sul territorio italiano.
Ma allora, devo dire, è stato strano e complicato, nel senso che io quando ogni volta che racconto questa storia, racconto l'aneddoto di come ho ricevuto la mail che mi hanno detto sì, sei stato preso tu da questa selezione. Faccio un piccolo background del tipo, chiaramente è una selezione aperta a tutti e quell'anno erano stati selezionati, cioè si sono candidati 100 persone. Shortlisted 7 persone e niente, quando mi è arrivata la mail di ok, ci sarebbe il colloquio da fare, loro molto tranquillamente mi hanno detto: noi sappiamo che sei in Italia, quindi non ti chiediamo di venire qua, però se vuoi vieni pure. Fatalità, noi con Mogliano giocavamo l'ultima partita di campionato a Firenze e il giorno dopo io ho deciso di prendere il volo alle 6 del mattino, arrivare a Londra, spostarmi a Guildford dove hanno il campo di allenamento, colloquio primo dei sette, perché giustamente abbiamo detto guarda, vieni, ci adattiamo ai tuoi orari, mezzogiorno colloquio, ore 6 del pomeriggio, ripartenza da Gatwick per tornare in qua. E poi 2 settimane ad aspettare una mail che è arrivata guidando, quindi oltretutto questa mania di guardare la mail mentre guido. E a momenti faccio un incidente perché so che mi ha preso, ecco. Quindi no, questa è stata l'aneddoto ed è stata la grossissima emozione. E poi vivere un'esperienza lì è stato, ma da una parte ti dico emozionante sicuramente, cioè la parola giusta è emozionante sotto tutti gli aspetti. Dall'altra parte mi sono trovato la seconda volta nella vita, credo, in difficoltà, nel senso, chiaramente arrivi là con dire ok, io so, comunque penso di sapere e penso di portare la mia esperienza per farmi vedere sicuramente e aiutare. Ti scontri chiaramente, come immaginabile, anche con persone che sono sempre 3 step avanti al tuo, che comunque qualsiasi cosa tu magari mostri o vuoi dimostrare, ti dicono sì, perfetto, lo dimostri, però non è niente di innovativo. Siamo qua, che lo sappiamo anche noi. E quindi è stata forse più per me una sfida nel dire, ok, se l'asticella era alta, devi alzarla veramente tanto di più. E quindi è stato sicuramente un anno un po' a rincorrere qualche skills che non avevo e adattarmi sicuramente a una lingua che conoscevo, però non conoscevo così bene per stare anche nella socialità del gruppo. Ecco, quindi anche semplicemente partecipare alle riunioni di staff o partecipare a delle serate fuori con lo staff stesso risultava essere un po' complicato. D'altra parte emozionante perché magari io non l'ho vissuta in maniera tanto emozionante per i giocatori, o meglio, io crescendo nel rugby so chi era John Marler, so chi era Chris Robshaw, Danny Kerr. Perciò, bene o male, sì, li vedo, sono delle star, sono gente che ho visto come idoli sportivi, però quasi non ci facevo così peso, del tipo, è un mio giocatore, lo devo trattare come un mio giocatore, quasi trattavo più da superstar lo staff perché dovevo imparare da loro. E lo staff mi ha dato veramente tanto sotto tutti gli aspetti, hanno una struttura che è incredibile, non solo quella degli uffici, ma proprio delle dinamiche di staff dove il gruppo preparatori sono 4 preparatori, di cui uno è il capo della performance, uno sport scientist che gestisce tutto il monitoraggio dati più il conditioning della squadra, un fisioterapista preso dall'Australia, lui era l'ex capo della fisioterapia dei Giants, quindi rugby australiano. E che ha portato tutta quella mole di conoscenza dell'emisfero sud applicata poi al rugby. E quindi a tutto tondo è stato un imparare giorno per giorno e cercare di dimostrare sempre. Di cosa mi occupavo? Fondamentalmente io iniziavo alle 6:30 del mattino che arrivavo al campo, chiaramente come qualsiasi aiutante dai una mano a preparare shaker, dai una mano a preparare l'attrezzatura in palestra, quello che serve. Io mi sono tagliato la mia nicchia anche sul reparto GPS, quindi verso ottobre-novembre ho iniziato a gestire tutta l'analisi del carico esterno assistendo il capo dello Sport Science. E niente, poi c'è la routine, pesa dei giocatori, pliche dei giocatori, gli allenamenti in palestra, le riunioni e quant'altro. Finendo circa sulle 3:30, poi dopo, chiaramente io vivevo per quello lì e dopo un po' ho trovato un altro lavoro per mantenermi e pagarmi qualche bolletta in più. E quindi fondamentalmente il pomeriggio magari rimanevo un'ora di buco ad analizzare dati e poi seguivo le giovanili e la femminile. Esperienza anche quella non da poco, perché nel contesto in cui mi trovo oggi tante cose sono state portate rispetto a quello che è l'allenamento delle giovanili come lo intendono loro, ma anche della femminile, perché in Italia comunque il rugby femminile diventa famoso solo quando c'è il Sei Nazioni, ma quello che è il campionato nazionale lo conoscono poco perché c'è poco interesse. Lì fondamentalmente è, non dico alla pari, ma quasi del campionato maschile, quindi ci sono interessi che muovono e giocatrici che hai tutto l'interesse di portare avanti. E quindi interessante sotto tanti aspetti. Cosa ho portato in qua da lì? Sicuramente una concezione più a tutto tondo dell'atleta, sia da quando ha 14 anni in su, gestire tutte quelle dinamiche che sono esterne della vita dell'atleta, ma che influiscono sul tuo allenamento, e anche come monitorarle, nel senso che una cosa che ho cercato di portare qui a Verona e che stiamo piano piano costruendo e ripetendo con metodicità è quello di uno screening una o due volte a settimana su dei test quali il groin squeeze, test degli extrarotatori e quant'altro, per dare anche una risposta più oggettiva ma anche distrettuale dell'affaticamento dell'atleta. Quindi non solo quello che è il questionnaire tipo con RPE o wellness e poi dopo i dati che ti vengono dal GPS, ma da anche dei dati derivati da screening o analisi dei fisioterapisti, e questa è stata una cosa. A livello gestionale, di gestione, forse di più per la prima squadra, questo gestire i carichi e mettere al posto giusto tutte le cose che devo lavorare io per darle al servizio dell'allenatore. Quindi semplicemente anche adattarsi ad un riscaldamento che magari è più basato per la velocità per i tre quarti, per dare all'allenatore dei tre quarti una linea di tre quarti abbastanza veloce che possa già iniziare a lavorare senza perdersi in tante altre cose. O comunque gestire io la settimana perché non lo faccia l'allenatore capo senza che prenda in considerazione me e tutto il resto. Quindi ci sono alcune cose che io penso ad oggi, e forse per chi pensa nello sport di alto livello, sono scontate in Italia per quello che è il rugby, ed escludo da questo solo Zebre e Treviso, non è così tanto scontato. Ti trovi in realtà, anche per l'esperienza che ho avuto precedentemente, in cui mi ricordo agli inizi, un allenatore che mi diceva: "Ah, eccolo qua, l'insegnante di ginnastica, vieni dai che li scaldi." Cioè la concezione del preparatore era niente. Adesso
Chiaro.
piano piano stiamo cercando di farci strada.
Ma non è solo nel rugby, ti posso
No.
dire anche nel calcio. Dai, vieni qui, fai 15 minuti, dai, su, via, pronti e vai.
Esatto. E questo è marcato in tutti gli sport e ognuno alle proprie esperienze.
Sì,
Quindi
secondo me poi bisogna solo avere la fortuna magari di trovare allenatori o squadre che ci credono veramente, poi lì è tutto in discesa.
sì.
Secondo me l'interessante tanto di quello che hai detto è la divisione dei compiti che c'era all'interno degli Harlequins, tipo, e tra l'altro ne parlavamo con Filippo Piccinini, un tuo grande amico, a fine podcast, credo, tra l'altro anche nella parte proprio fuori, di quanto sia importante la divisione dei ruoli, cioè dare appunto compiti a ciascuno per per facilitare il compito e renderlo migliore, secondo me. Perché qui esiste un po' il preparatore tuttofare che deve gestire il GPS, deve gestire il conditioning, deve gestire la parte di forza, quindi diventa un macello.
Sì, sì, assolutamente. Io credo che questa differenza sia ancora più marcata quando parli del rapporto tra fisioterapista e preparatore. Spesso volentieri capiti, questo sempre per l'esperienza che ho avuto, capiti in società in cui magari hai il fisioterapista che ti fa veramente solo la fase acuta e poi ti dice è tuo, va bene, adattati, perfetto, non ho problemi a farlo. Però se riesci a gestire un qualcosa in cui ognuno fin dal giorno uno fa qualcosa per un return to play più rapido, allora stai lavorando nel modo giusto. E qui stiamo cercando di improntare le cose in quel modo lì, ecco, questo sicuramente.
Poi secondo me, poi dimmi se mi sbaglio Filippo, secondo me nell'ambiente anglosassone l'atleta è atleta, nel senso che non ha, cioè lui è quello il suo lavoro e come tale non ci si ritrova a dover avere, non so, dei dissapori o dei battibecchi su no, questo non lo faccio, questo penso di farlo in questo modo. Cioè, loro sono abbastanza consci del fatto che il preparatore atletico, se è lì, è lì per un motivo ed è lì semplicemente per farli performare e per farli vincere i trofei, perché questo poi è quello che conta. Soprattutto poi quando arrivi ai livelli come quello che sei arrivato tu.
Assolutamente sì. Esatto. La vedo sotto due luci questa cosa. Una molto positiva, nel senso che, come hai detto tu, l'atleta fa l'atleta e ti vede perché tu sei lì, devi insegnare all'atleta. E non, passami questo termine, non si prende la responsabilità, che apre anche all'altra luce.
Esatto, immaginavo dove vuoi andare.
L'altra luce è non me ne prendo la responsabilità perché sono cazzi suoi. Che comunque è giusto, cioè nel senso, secondo me deve essere così, perché non puoi lavartene le mani poi a fine giornata, beh, è andata così, domani ci penseremo. No, è chiaro che è una tua responsabilità e come è una tua responsabilità lui si affida a te e si fida di te per quello che gli stai facendo fare. Quindi totalmente d'accordo.
Sì, poi si potrebbe speculare sul fatto che magari l'atleta britannico rispetto magari a un atleta latino, diciamo che è un po' più macchino, un po' più macchina, tra virgolette, però qua poi si apre un. Cioè,
no, infatti, immagino che l'hai vissuta come me, il popolo anglosassone va molto a compartimenti stagni.
Sì, esatto. Sì, ma perché sono loro proprio come popolo, come hai detto tu.
Di contro, salvo il fatto che non sono polemici come lo sono
no,
in.
No, beh, assolutamente no. Ci sono dei momenti proprio che che si alza tutto e vabbè, delle parole volano, però non c'è polemica, è vero. Più che altro, se c'è un momento in cui non si è d'accordo, lo si dice in faccia, finisce lì, basta. Cioè, amici come prima, non. È giusto che sia così poi, secondo me, perché immagino che in un ambiente che ha l'obiettivo quello di continuare a migliorarsi, continuare ad alzare l'asticella, se tutti diciamo che di sì, forse no, ci vorrebbe qualcuno che riesce a trovare il giusto modo per dire anche non sono d'accordo e magari proviamo delle alternative o proviamo delle cose. Poi chiaramente loro hanno questo bisogno viscerale di dover giustificare qualunque cosa possibile, immaginabile che fanno. Noi non lo facciamo proprio minimamente, cioè
No, non teniamo il problema a monte, esatto, sì.
una giusta via di mezzo non farebbe male, insomma.
Esatto, assolutamente. Va bene così.
Esatto. Bene, Fili, andrei avanti con le prossime domande. E abbiamo parlato un po' di tutto il contesto anglosassone, parliamo un po' di dove sei ora, e in particolare noi lo sappiamo già, io, Andrea, magari i nostri ascoltatori no, spiegaci un po' cos'è il Paianini Center e poi qual è diciamo, lo scopo principale di questo centro, che presumo sia la crescita del giovane atleta, e spiegaci un po' le dinamiche che avvengono all'interno di esso. Grazie.
Assolutamente. Allora, cos'è il Paianini Center? È una mega struttura creata ormai 4 anni fa, qui a Verona, e dava e dà la possibilità al rugby veronese di alzare l'asticella. Questa è come la sto vivendo io adesso. Rugby Verona nasce da una società un po' più vecchia e viene riformata e fondamentalmente i proprietari decidono di creare questo stadio che deve avere tutto per lo sport di alto livello. Questo però non si ferma al solo rugby, ma per dirvi, davamo pre-Covid la possibilità anche all'Hellas di venirsi ad allenare qui, ad altre società tipo la Falconeri di allenare qui. Questo perché la visione è quella che sia uno stadio aperto a tutti, che sia uno stadio multisport del rugby Verona, ma che dia interconnessione tra le varie società veronesi di alto livello. Quindi questa è un po' la dinamica con cui è stato creato. Per lo sport giovanile, chiaramente, è stata creata questa accademia di giovani atleti che ad oggi sono under 16, under 18. Vedremo cosa succederà l'anno prossimo con le varie annate, se diventeranno dispari, allora sarà 15, 17, 19. E, per fondamentalmente essere la versione parallela di quella che è l'Accademia Nazionale. Non la seconda versione, ma la versione parallela. Questo perché chiaramente il nostro sport system è stato basato sul sistema federale, dove la federazione ha deciso di creare dei centri di sviluppo, prendo i più super talentuosi decisi per X motivi, che non sempre sono legati solo al talento. Esatto. E non solo al talento, comunque alla capacità di poter crescere anche. E quindi Verona voleva fornire la possibilità a, sei talentuoso, hai la possibilità di essere talentuoso, vieni valutato, se rispondi alle nostre ricerche, ok, sei preso e inizi questo tuo percorso di sviluppo, che non ha niente da togliere a quello che è l'Accademia Federale, e per quello che sono stati gli anni scorsi. Quest'anno mi sento anche di dire che siamo andati oltre, secondo me. Per quello che stiamo facendo siamo andati oltre, spesso e volentieri. Dando fondamentalmente all'atleta un tutto tondo, nel senso che la gestione dell'atleta, noi abbiamo 36 residenti qui al campo, che quindi immaginatevi una struttura che comprende 10 camere composte da 4 posti letti ciascuno, e dove la gente, cioè questi ragazzi dormono qua dal lunedì al venerdì. Figo. Studiano qui, in questo periodo Covid fondamentalmente sono in DAD qui, quindi gli viene dato tutto, colazioni, pranzo, cene, eccetera, e allenamenti che partono dalle 3 del pomeriggio, dopo che loro sono tornati a scuola, hanno pranzato, e partono dalle 3 e finiamo alle 7 di sera. E andiamo avanti nella loro formazione a tutto tondo. A questo sono associati chiaramente, oltre allo staff tecnico e quello dei preparatori, sono associati in realtà due psicologi dello sport, o meglio, più uno psicologo dello sport e un mental coach. C'è il nutrizionista che segue l'alimentazione dei ragazzi, il quale chiaramente si interfaccia con me per la gestione un po' di quelli che sono gli allenamenti e quindi cosa poter dare ai ragazzi. E chiaramente si riflette non solo sulla loro integrazione, ma anche sul cibo comune, diciamo, quindi pranzo, cena, come sono schedulati, colazione, che sia salata, che sia dolce, gestione dell'atleta anche sotto questo aspetto, e cerchiamo di dare il massimo possibile all'atleta perché esca, secondo me, con una mentalità del professionista. Loro devono pensare a quello, a crescere con la mentalità del professionista. Noi pensiamo a tutto l'altro aspetto, tecnico, fisico e quello che ne segue. E quindi è una struttura che fondamentalmente cerca di forgiare atleti e al contempo crescere degli uomini, fondamentalmente, perché questa è una cosa che un po' ci ripetiamo sempre. Stiamo lavorando su tanti campi e uno di questi è la formazione anche a tutto tondo del non solo proprio come giocatore, ma anche come uomo dell'atleta giovane. Chiaramente fino all'anno scorso c'era solo la parte academy, quindi si creava questo blocco dove se il giocatore finiva l'under 18, se era super talentuoso, entrava in quella che è la Serie A attuale di Verona, oppure magari si destinava da un'altra parte. Quest'anno abbiamo iniziato un ulteriore progetto che è quello da noi chiamato Project Players. Fondamentalmente sono quegli atleti uscenti dall'Under 18, sono talentuosi, ma manca loro magari quel qualcosina fisico per fare il salto di arrivare già in top 12 oppure a Treviso o alle Zebre. Quindi quello che facciamo è quella che all'estero è effettivamente la Academy, la Senior Academy. Abbiamo dei giocatori creati, forgiati qua dall'Academy e due esterni trovati da altri club. E loro si allenano fondamentalmente con la prima squadra per il campo e alcune parti di palestra, ma poi hanno dei coaching extra con i tecnici e con me per la parte fisica di sviluppo. Quindi fondamentalmente i tre quarti magari hanno una seduta in più di velocità con me, basata sull'analisi del loro profiling, e gli avanti magari più basati su allenamenti di forza più specifici o speciali rispetto a quello che devono fare. Però questa è la cosa. E poi chiaramente la prima squadra che deve piano piano dare spazio alla creazione di questi passati 3 anni e questo quarto anno in cui stiamo cercando di portare fuori i più talenti possibili. Siamo contenti perché ultimamente, oltretutto, è stato convocato a sorpresa un nostro ragazzo per la nazionale Under 20, quindi sono venuti a vederlo, a selezionarlo e se lo sono portati in raduno. E quindi è segno ancora una volta che il lavoro piano piano sta venendo fuori. Adesso, sai, dopo 3 anni vedi qualcosa, dopo 5 forse inizi a vedere qualcosina in più e speri che in 10 di essere il fanalino davanti a tutti per dire noi siamo il metodo, la formazione di un atleta. E quindi questo è un po' in generale il training center. Le dinamiche, diciamo, oltre a quelle degli allenamenti, c'è sicuramente una dinamica di staff dove anche il presidente, presidentessa in realtà, ne fa parte, nel senso che abbiamo noi una riunione settimanale proprio perché lei ci tiene a voler sapere come stanno andando le cose, com'è il processo di sviluppo, eccetera. Abbiamo una riunione settimanale in cui siamo tutti lì e condividiamo e cerchiamo anche l'errore, nel senso, ok, bisogna fare così o bisogna fare quella. E questo sempre perché la società e la proprietà ci tiene allo sviluppo del singolo atleta. Quindi ecco, questo è un po' come funziona il Pioneer Center ad oggi.
Allora, posso aggiungere un paio di cose che vorrei esprimere. Allora, la prima cosa è che grazie a Dio c'è una facility privata che non debba essere sottomessa comunque, questo lo dico io, è sottomessa a delle regole che sono dettate da una federazione che non ha nessun tipo di link con i club, che non ha nessun tipo di apparente volontà di voler fare vi sviluppare veramente il movimento, perché io mi ricordo in Inghilterra, io non è che abbia avuto tutte queste possibilità di interagire con i books, eccetera, però mi ricordo che i selezionatori, i preparatori dell'Inghilterra venivano a vedere le ragazze che potevano essere papabili per essere selezionate, e era la RFU che mandava direttamente i fondi ad Arcuri per sviluppare questo sistema. Cioè, questo. Infatti, l'esistenza del Paianini Center e del Verona Rugby come struttura privata, secondo me, è bellissimo. Io a livello proprio di business lo trovo una cosa fantastica che ci sia in Italia e che bisogna assolutamente cercare di aiutare, di far continuare questo progetto. Punto primo. Perché, vabbè, questa è una critica che solo chi fondamentalmente ha vissuto il movimento rugbistico italiano si rende conto quando poi va in Francia o in Inghilterra e dice, cioè, ci si chiede perché.
Esatto.
Perché? Punto primo. Punto secondo, secondo me è l'unica realtà che ha lo stesso trend diciamo, degli trend anglofono. Cioè, io adesso non, personalmente non ho mai avuto la possibilità di vedere le altre accademie, ma come strutturati, io mi sono fatto una piccola ricerchina per vedere anche appunto quanti giocatori, i ragazzi devono andare a scuola, che tipologie di allenamenti hanno. Cioè, è veramente paragonabile a un Harpur o a un qualunque altro, a qualunque altra scuola di formazione rugbistica
Sì,
del
sì,
Regno
sì.
Unito, che sia Galles, Inghilterra. Quindi questa cosa qua è, io la trovo affascinante, sarà un mio
No, 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 guarda, ti dico, per questo è stato
tip.
anche uno dei motivi per cui ho sposato questo progetto qua, nel senso che, come hai detto tu, si fa molto a quello che è il modello anglosassone, o comunque noi siamo molto collegati al modello neozelandese, ma tanto non ci vai distante, cioè nel
Sì.
senso che come colonia siamo arrivati a quello, quindi... Però sì, esattamente come dici tu, noi gestiamo gli atleti anche in base a quelle che sono le attività extra, quindi in questo caso extra, intendo extra, ma non è extra perché è fondamentale la scuola, ma gestiamo anche su questi aspetti qua. E come dici tu, secondo me ad oggi non ha niente da invidiare a nessuno all'esterno. Il problema è la resistenza che si fa tante volte per cattiva pubblicità. Questo lo dico io, per cattiva pubblicità e perché la gente magari non vuole accettare il fatto che esistono altri modi per arrivare a Roma, però devi anche
Questa,
rischiare spesso, quindi.
sì, ma questa è la grande, cioè, non lo so, secondo me finché si avrà, io parlo del mondo rugbyistico perché di questo sto parlando, finché si avrà questa mentalità, cioè, finché si ha questa volontà di, poi adesso il podcast diventa polemica,
Vabbè, vabbè, sfondiamo.
però, cioè, l'idea di voler quasi, non dico affossare, ma non dare un aiuto, un contributo, ma anche semplicemente una riconoscenza, in realtà del genere, cioè non succede in altri paesi, cioè non è che non è che lo dico perché, boh, vabbè, mi sono svegliato così oggi, perché proprio non succede, cioè.
Non può, cioè, in Italia non può succedere, però ci ostiniamo, continuiamo a fare così.
Eh
Continuiamo
sì, no, continuate per piacere,
così.
perché questo
Non ci
qua
proviamo, non proviamo.
siamo messi male. Parlando sempre della parte dell'Academy, che allora c'è una cosa che volevo chiedere. Quindi immagino, adesso poi non so se si può chiedere, beh, io vado. Ci sarà anche una sorta di si sono sviluppati anche dei progetti tipo scholarship, nel senso che c'è la possibilità di del Verona Rugby di trovare degli accordi con i vari, anche con le famiglie, perché comunque obiettivamente è un impegno per tutti i componenti della famiglia, sia per il ragazzo che per i genitori. Quindi sì, volevo chiederti appunto se c'è questa
Fondamentalmente
cosa.
c'è questa. Allora, è chiaro che noi non vogliamo e non possiamo chiudere le porte in faccia a nessuno.
Chiaro.
Questa è la cosa. Come dici tu, c'è un progetto di scholarship e questo progetto di scholarship si sta cercando di ampliare ancora di più, come proprio una vera e propria scholarship a cui puoi applicare. Quindi stiamo cercando di evolverci anche in tal senso. È chiaro che quando noi selezioniamo i giocatori, quando vengono per i test di ammissione e i provini, è chiaro che poi noi dobbiamo anche fare i conti con quelle che sono
Certo.
le possibilità economiche dei genitori. Nel caso in cui ci sia il super talento e che magari non ha la possibilità economica noi cerchiamo di fare il tutto il possibile perché gli sia data la possibilità di comunque entrare in accademia. In un qualsiasi modo, ma noi cerchiamo una soluzione. Ecco. E poi però, chiaramente, come qualsiasi scholarship, che sia
Certo.
studente universitario, tu devi dimostrare. E questo è
Certo.
quello che richiediamo. Ecco.
Assolutamente, cioè che è il minimo, nel senso
Certo.
è la base. Perfetto, allora vado avanti con un'altra parte della domanda relativa sempre all'Academy, è che quello che ho potuto capire, poi mi dirai sicuramente meglio tu, ci sono dei test di ammissione, come ci hai detto, e quindi vorrei chiederti appunto in cosa consistono questi test. E niente, insomma, in funzione di questi test, come, diciamo, che profilo cercate o perché profilo magari è un po' limitante come parola, ma che
Che cosa
macro
cerchiamo?
aree.
Certo. Ma allora, il test di ammissione è formulato un po' in questo modo. Sono 2 giorni di due giorni e mezzo in realtà, in cui fondamentalmente gli atleti che richiedono di venire ammessi o vengono a fare dei provini. I provini sono basati a livello tecnico e a livello fisico. Il livello tecnico è prima generale, quindi proprio tutte le skills di base, quelle che gli allenatori chiamano run, catch and pass, condizioni comunque dell'anche uno contro uno, della sfida dell'avversario. Dopodiché, fatta questa 2 ore di valutazione sulle skills proprio di base, vengono poi valutati per singolo ruolo. Quindi il pilone viene seguito dall'allenatore dei piloni, la terza viene seguita dall'allenatore della terza, i tre quarti, che siano 10 estremi, eccetera. Quindi vanno a fare quello che noi chiamiamo ruolo specifico e quindi vengono sfidati in quelle skills specifiche per ruolo. E quindi c'è un'ulteriore valutazione di un'altra 2 ore. In questo contesto vengono poi valutate, prima di passare alla mia parte, anche l'attitudine del ragazzo e diciamo quella che è l'individualizzazione psicologica del ragazzo. Quindi cosa sei disposto a fare per... Viene il nostro psicologo dello sport, fondamentalmente viene qui, e fa una chiacchierata attraverso delle domande e sviscera un po' dei punti che per noi sono fondamentali per capire che individuo abbiamo davanti e cosa ci potrebbe dare anche a livello solo mentale, perché comunque prendiamo il caso di un ragazzo che abbiamo qui, vieni da Bari, ti trasferisci, vieni a vivere a Verona, fai 7 su 7 a Verona per almeno 3 mesi, perché per tornare a Bari devi aspettare, devi avere anche una solidità mentale all'età di 16 anni per dire sto fuori casa a fare il rugbyista. E quindi andiamo a valutare anche queste cose. Successivamente c'è la parte fisica. Devo dire che gli anni precedenti, da quello che ho capito, perché chiaramente non c'ero, però ho valutato un po' le cose che erano state fatte, non credo sia stato dato così grosso peso, o comunque non c'era un'idea proprio specifica di cosa potesse essere una valutazione dell'atleta. Quindi quello che faccio io è fondamentalmente uno screening prima globale dell'atleta, avendo preso qualcosa da functional movement screening o comunque screening generali di valutazione del movimento, uno screening più anatomico distrettuale, quali hamstring, polpacci, core, adduttori, spalle, per poi andare a valutare qualcosa in palestra, se l'atleta ha già 18 anni, 16-18, in modo tale che se l'atleta mi dice sì, guarda, ho un background, ok, andiamo a vedere come ti muovi, front squat, back squat, stacchi, panca, rematori, vedere almeno le alzate di base per poi capire più o meno che target abbiamo. Non mi spingo tanto sul fare massimali, eccetera, perché non me ne dà un gran senso in termini di valutazione lì per lì dell'atleta. E, dopodiché abbiamo i test di velocità sui 10 e i 30 metri e il test bronco per avere un'idea di a che livello è di capacità aerobica, eccetera. Quindi io faccio la mia valutazione, io do uno screen, cioè una valutazione con un punteggio finale, e questa poi viene interfacciata tra me e gli allenatori e dire ok, ha queste capacità fisiche, ma c'è talento, oppure ha talento, ma può sviluppare le capacità fisiche, e cerchiamo di individuare il profilo migliore. Quest'anno ormai abbiamo fatto 4 provini, ci accingiamo a fare il quinto il 7 maggio, e vi assicuro che è stato complicato anche spesso dire no. Cioè, magari dici, ok, però sì, però manca questo, però questo ce l'ha, ok, allora dobbiamo dirottare su questa cosa. Quindi devo dire, se non lo so, perché questa è solo la percezione che ho avuto io rispetto a quello che è stato fatto gli anni scorsi. Mi sembra che il collo di bottiglia sta diventando veramente sempre più stretto e i posti a disposizione sono sempre meno, perché se l'atleta è performante e dimostra anno per anno, perché noi abbiamo anche questa clausola, cioè tu devi andare bene ovunque, scuola e in campo. Quindi potresti essere anche mandato a casa se sei il fenomeno, però a scuola non sei andato bene. E quindi ogni anno è selezione naturale. Quindi sì, in generale questo è il test di ammissione.
Perfetto, fantastico, cioè quasi cosa si può volere di più, mi viene da dire, tra virgolette. No, no, cioè comunque l'obiettivo comunque di questi test è di avere appunto, diciamo, questi benchmark da raggiungere annualmente, perché, come hai detto tu, e come è una cosa che deve essere sempre fondamentale e garantita, è che è uno studente. Quindi se lui è un asino, cioè deve comunque migliorarsi, cioè anche da questo punto di vista.
Anche perché il problema, ma lo sappiamo, in Italia è che comunque il rugby fondamentalmente è il dodicesimo sport, cioè tu arrivi a giocare a rugby o perché tuo padre giocava a rugby, allora magari sei anche un fenomeno e giochi a rugby, oppure le hai provate tutte e poi ci cadi dentro.
Ecco.
Guarda, alzo le mani per primo, nel senso che è andata così anche per me. E quindi capitano queste cose, e sappiamo anche che il rugby in Italia non ti dà da vivere per tutta la vita. Quindi più sei istruito, meglio è, perché un piano B ce l'avrai sempre. E magari quel piano B diventa piano A, forse, però intanto ce l'hai lì. Ce l'hai lì e continui a farlo. E spesso e volentieri non capisco perché noi ce lo teniamo come piano B, ma vabbè, che poi comunque magari diventa... Gli anglosassoni lo tengono a uno, a due, cioè nel senso sei sempre là. Anche l'esperienza che ho avuto a Dublino con Leinster Rugby è stato quello, cioè mi ricordo più di una volta di alcuni giocatori della prima squadra che laureati una o due volte, cioè tranquillamente, perché loro te lo dicono. Il rugby magari ti dà a vivere fino a 30 anni, di Brian O'Driscoll ne abbiamo avuto uno, tutti gli altri prima o poi dovranno iniziare a fare qualcosa. E questo purtroppo è stato un problema dato dal calcio all'inizio, e si è trasferito piano piano.
Sì. No, ma guarda, è verissima questa cosa, ma anche perché banalmente le carriere nel rugby possono finire a 21 anni, quindi... cioè se non hai un'idea di che cosa fare dopo, però è una cosa che, come hai detto tu, viviamo forse più noi. Loro, cioè, sanno che in un modo o nell'altro, cioè, bisogna superare un mestiere, non so come dire, cioè indipendentemente dal tipo di mestiere, poi trovi veramente chi ha dottorato di ricerca che magari fa dei lavori meno pomposi tra virgolette, però comunque tutti hanno un fine al di fuori, direi. Cioè è chiara questa cosa per loro, non so come dire.
No, è un sistema completamente diverso. Noi arriveremo forse prima o poi.
No, visto se posso, visto il numero e la qualità dei personaggi, allenatori, preparatori che vengono dal giro del mondo, il livello è alto, cioè avete pure... Io ho visto pure Vercotter che è un marmo, cioè non so come lui riesca a interagire, perché è marmo puro. Io adoro Vercotter, sono stato fan di Clermont quando era quasi sul tetto dell'Europa, quasi.
Ma noi abbiamo fortunatamente questi collegamenti e cerchiamo di sfruttarli. Adesso noi avremo dei campi estivi, anche questi campi estivi avremo la possibilità di avere degli ospiti. Adesso stiamo cercando di capire chi saranno, però questo fa molto per il giocatore, perché chiaramente viene stimolato ad avere il fenomeno a fianco che ti insegna qualcosa, ma stimola anche noi, perché l'allenatore si confronta, il preparatore si confronta, chiaro, e cerca di alzare sempre di più l'asticella. Questo è, quindi cerchiamo anche noi sempre di aggiornarci sempre di più.
Perfetto, quindi direi che possiamo andare avanti, Ricky.
Sì, assolutamente.
Vado avanti con la prossima domanda, che è: come deve essere un giocatore di rugby professionistico? Insomma, se ci puoi spiegare quelli che potrebbero essere dei target a cui deve ambire, e come questi target, secondo me, negli ultimi anni si stanno modificando sempre di più, perché il gioco sta cambiando, il gioco sta diventando sempre più veloce, la volontà è quella di creare giocatori sempre più veloci, e quindi appunto raccontaci un po' come deve essere il giocatore di rugby professionistico. E qual è la tua visione, cioè qual è la tua opinione su questo topic? Perché è un argomento che ha una velocità disarmante, perché...
Sì. Beh, come hai detto tu, è uno sport che è in continuo mutamento e credo che negli ultimi 10 anni abbia fatto un ulteriore step, ma di quelli proprio larghi di
Sì, è
step.
vero.
E ha avuto come condizione sine qua non quella di avere sempre più capacità di esprimere il gesto e quella capacità deve essere alla massima intensità possibile. Quindi credo che come presupposti fondamentali, prendendoli in generale una squadra di 23 giocatori, devono essere capaci di ripetere costantemente ad alta intensità per 80 minuti tutte le attività che tu devi andare a fare, indipendentemente che tu abbia un cambio o meno. Confrontandomi anche con i preparatori di Harlequins, chiaramente anche loro dicevano la differenza non è tanto quello che tu proponi a loro in Italia. La differenza tra voi e noi è che noi lo facciamo da molto più tempo, noi lo stiamo spingendo sempre di più al massimo e continuiamo a farlo. Lui, quello che facciamo è semplicemente aumentare la capacità di saper fare questa cosa. E questo credo è quello che manchi a noi qui, tra le tante cose. Quindi, come descrivere un giocatore di rugby? Allora, io credo che fondamentalmente è chiaro che la fisicità del giocatore di rugby deve esserci, nel senso che anche là di Robertson ce n'è stato uno che era alto veramente un metro e un sasso, però correva come nessuno mai. Di piloni come Furlong che si muovono come lui, che fanno cut-off, sidestep come lui, ci sarà solo lui probabilmente, però intanto c'è. L'ideale è quindi creare le massime aspettative del massimo giocatore che hai visto e cercarle di replicare il più possibile. La velocità risulta ad oggi, secondo me, il fattore più sottovalutato, sempre parlo qui in Italia, il fattore più sottovalutato, che però è quello che fa la differenza. È chiaramente un discorso di cresco la taglia del motore, però dopo devo cercare di che quella crescita sia mantenuta costante nei giri di questo motore. E quindi magari, sai, fai il test dei 30 metri, dei 40 metri, hai un atleta che ti fa 3,80 sui 30, perfetto, però l'ha fatto una volta. Mi basta? È una condizione tale? No, mi dice che ha delle buone fibre probabilmente, o corre bene, ha una buonissima tecnica di corsa. Però poi vederlo in campo è un'altra cosa, perché poi sprintare in rettilineo non è quello che ti richiede lo sport. E anche là la sfaccettatura di velocità, ne parlavo proprio l'altro giorno con Filippo Piccinini, sempre, perché ci confrontiamo per varie cose. E anche là parlandone gli faccio sì, però se il mio giocatore deve correre in curva o cambiare direzione e poi risprintare a 100 all'ora, sprint dei 30 metri, cosa mi dice? Sì, ripeto, mi dice ha una buona fibra, ha una buona velocità, però e poi è il campo quello che parla. Allora, fisicamente io credo che il pacchetto davanti, perlomeno i primi 5, devono avere sicuramente delle qualità di forza massima incredibili, perché devono sono sottoposti a dei newton di forza che sono incredibili nella mischia chiusa, soprattutto il tallonatore. E devono essere anche capaci di esprimere in termini di rate of force development, sia quando fanno una mischia, sia quando fanno una control rack, sia quando fanno una mole. E credo che il ruolo ad oggi più complicato da giocare per il rugby moderno sia proprio il tallonatore, perché in generale il tallonatore ormai, se una volta si pensava veramente schierato come i primi due davanti, grosso, spingi e finisce là, non è più così perché deve correre come una terza linea, essere probabilmente veloce quasi come un centro o un sette, perché i buchi li deve trovare soprattutto lui, e avere una quantità di forza incredibile. Credo che ad oggi il 2 sia il ruolo più complicato da giocare. Terze linee, chiaramente devi mantenere un work rate incredibile, sia in attacco che in difesa. Devi riuscire ad avere capacità di forza reattiva, di strength speed strength, sempre durante la partita. Chiaramente queste due capacità sono dettate anche in parte dalla forza massima. Velocità uguale, perché la volta che prendi il buco, se poi andiamo a contare il momentum che ha un numero 8 rispetto a una prima linea, comunque è diverso, devi avere maggior momentum sicuramente di qualcun altro. E quindi ci sono queste sfaccettature qua. È chiaro che per il triangolo allargato si basa molto di più su condizioni di velocità e saper gestire quelle sliding doors che ti dà sia l'attacco che la difesa. Gestire il buco e quando hai l'opportunità sprintare al 100% sempre, indipendentemente che sia il secondo minuto come sia l'80° minuto. Detta così, forse può sembrare facile, però è un lavoro che chiaramente è generale, parte da basi e poi piano piano quello che stiamo anche cercando di fare noi, e soprattutto col progetto Project Player, è individualizzare a puntino su quell'atleta. Cosa manca a quell'atleta? Io in questo momento, oggi ho fatto una seduta con uno di questi due ragazzi, il quale è un numero 10, e l'allenatore mi fa: guarda, lui ha queste capacità. Mi piacerebbe che sapesse muoversi un po' come il numero 10 di Crusaders, come Umaga. Ok, di Umaga ce n'è uno, però anche là si
Infatti, cioè, non è che ha
deve
preso proprio.
dire tutto. Però l'idea qual è stata dopo aver fatto il colloquio con l'allenatore? Ok, deve saper prendere quel riposizionamento in curva e riaccelerare immediatamente. Deve saper dare quello step e quella continuità di velocità di gioco sia data dalla palla che dalla sua velocità di riproporsi da un'altra parte. Ok, come lo fai? Sono cazzi tuoi, Filippo, mi dice, però voglio che venga fuori così. E piano piano stiamo costruendo questa cosa. Questa cosa passa dal profiling delle sue velocità, come si adatta sui 10, 15, 20 metri, come si adatta sulla sua manovrability nel curvare, tante condizioni per. Quindi credo che la risposta a sviluppare il talento rugbistico deve essere veramente longitudinale sotto tanti aspetti. Devi comprendere chiaramente da parte nostra, noi dobbiamo comprendere quali sono effettivamente il modello prestativo e cosa viene richiesto all'alto livello, perché se vuoi arrivare all'alto livello devi allenarti da alto livello. Dall'altra parte devi anche sposare quelle che sono le visioni dell'allenatore. Perché spesso e volentieri magari un giocatore viene spostato da un ruolo a un altro perché magari ha quelle capacità tecniche. Perfetto. Quello spostamento magari lo fai in under 18, però devi battere su quelli che sono i suoi difetti per migliorare la cosa. È complicato. È complicato e noi cerchiamo di farlo al meglio sotto tanti aspetti. Ecco, questo sì.
Immagino che sia anche complicato perché poi quando alzi talmente tanto l'asticella che poi arrivi a un punto che quasi tutti i ruoli ti richiedono quelle capacità di lettura del gioco, quelle capacità di proprio di gioco, non so come dire, cioè di vedere la difesa, determinare quale è l'azione da fare e nel eseguire nel minor tempo possibile.
Esatto.
Perché questa è la cosa che poi fa vincere le partite, cioè i Carter della situazione. A parte che i McCaw ha vinto due mondiali stando in fuorigioco, però questo lo dicevamo in un altro episodio. Però i Carter della situazione era: vedo la situazione, il mio cervello analizza, processa nel minor tempo possibile, ho la risposta.
Esattamente.
Questo
Quindi più sveglio sei
è.
sicuramente fuori dal campo, più sveglio sei dentro al campo
Certo.
e
Esatto.
quindi il fattore cognitivo gioca degli aspetti fondamentali, fondamentali sicuramente. Però è così, è la lettura anche della situazione tramite l'interpretazione poi fisica tua di quello
Chiaro,
che
esatto, cioè nel senso che se hai delle lacune di performance, poi tutto questo, queste cose che abbiamo detto bellissime
non tornano.
non tornano, cioè non servono un
No,
cazzo
no,
su
no.
per te nel
Ora,
calcio,
mi
però.
viene in mente purtroppo il caso di un amico che ormai si è operato due volte i crociati, e questo cioè, è un esempio molto estremo, però parla anche di questo. Lui ha un talento incredibile, incredibile, è sempre stato un giocatore fenomenale. Parlando però con il suo preparatore e il suo sport scientist, mi dice: guarda, è vero che lui è un talento incredibile, cioè tu quando lo metti in campo può fare quello che vuole, gestisce, è al livello degli altri. Ma se io poi devo andare a fare una scelta tra lui e un altro giocatore che è sano o che è stato più sano, sceglierò l'altro giocatore. semplice motivo: dopo tre crociati che ti sono saltati, la tua top speed è diminuita per forza di cose, perché chiaramente togli da una parte, togli dall'altra, l'hamstring non tiene più come una volta, non riesce a produrre quelle scariche per la massima contrazione volontaria, e questo ragazzo che aveva una top speed di 9,85 si ritrova oggi ad avere una top speed di 8,74. Allora, dopo la gioca, sai, sei un talento, però devi essere anche preparato a mantenere quel talento sempre lì, sempre lì. E quindi la preparazione atletica fatta a modo giusto serve per, non dico ridurti o evitare l'infortunio, però deve tenerti al più alto livello possibile sempre.
Ti dà più chance di giocartela fino in fondo, cioè ti dai i mezzi per competere fino in fondo anche nell'eventualità di un infortunio, anche perché poi i processi di recupero saranno sicuramente più rapidi, e perché poi tu hai già sperimentato su di te cosa vuol dire quel determinato tipo di lavoro.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
Mi rendo conto di aver fatto la domanda da $1 milione.
No, non è un problema, non è un problema. Se ti rispondessi, o sono veramente un genio sprecato, ma non lo sono, o se ti rispondo perfettamente è perché probabilmente ti sto dicendo una cazzata. Questa è la mia interpretazione della cosa.
Ma penso che questa dovrebbe essere la risposta a una domanda di questo tipo per qualunque sport, perché sennò sì, vuol dire che stiamo giocando a briscola.
Assolutamente sì.
Va bene, dai, Ricky, direi che puoi andare
con
l'ultima domanda. Però
diciamo che c'hai risposto nel corso del podcast, però te la facciamo. Cosa manca al rugby italiano per competere con le altre nazioni europee, secondo te? Anche allora, per un'altra domanda da 100 milioni, anche se la
sì,
so.
Però questa te la rispondo più politicamente corretta, mettiamola così. Nel senso che, l'ho detto durante il podcast, l'abbiamo detto, nel senso che il nostro sistema e la nostra federazione ha le sue lacune, ma sono migliorabili. Nel senso, ci sarà il modo di migliorarle se qualcuno vuole mettersi a migliorarle. Il vero problema che io riscontro è la capacità di reperire fondi e la capacità di mettere in luce uno sport, qual è il mio, rispetto a quello che è il calcio. Senza fare polemica sul calcio, nel senso che amo tutti gli sport, il calcio lo guardo anch'io e va bene così. Però chiaramente, sai, se il primo sport nazionale è il calcio, il bambino per prima cosa, perché per solo visibilità, andrà a giocare a calcio. Il rugby è il 12° sport nazionale, è chiaro che tu a priori, cioè, scarti talenti prima, perché vanno a fare un altro sport. Allora, o crei visibilità tale da poter dire ok, il bambino viene a giocare a rugby, oppure perdi talenti. È ovvio, noi siamo in 57 milioni, se non sbaglio, in Italia, e hai X numero di ragazzini che possono iniziare a fare uno sport. Il Sudafrica ne ha 7 volte tanti. Metti che abbia in percentuale lo stesso nostro numero, ma la percentuale è un'altra roba, poi dopo la numerosità è un'altra, lo troverai di sicuro più talenti che da noi. Così come da altre parti. Francia e Inghilterra riescono a mantenere il calcio a livello del rugby, perché si parla di questo, cioè spesso e volentieri il calcio è quasi il secondo sport in alcune città, alcune regioni. E quindi, sai, la differenza secondo me per diventare competitivi sul long run, quindi dire in futuro, è aumentare il bacino d'utenza. Se il tuo bacino d'utenza aumenta, tu puoi trovare più talenti puri per dire ci lavoro. Altrimenti rimani con quei talenti che sono puri, che sono nati perché vicino a casa c'era un campo da rugby, ho iniziato a giocare a rugby senza sapere che esistesse il calcio, e ti va bene. Oppure vivi di cosiddetti hard workers, che battono il ferro finché è caldo, fanno delle carriere che sono anche molto buone, però non possiamo, non potremo mai confrontarci con il super atleta. Questa secondo me è la grossa differenza. Per quelle che invece possono essere le differenze in termini di club o quello che potrebbe mancare a noi rispetto a quello che c'è a Harlequins, Montpellier o varie altre cose, si ritorna un po' a livello soldi, secondo me, sempre. D'altra parte, credo un po' più di organizzazione e gestione. Ecco, questa è l'esperienza che ho avuto io. Ho fatto un anno a Treviso in cui ho visto determinate cose. Le cose stanno cambiando molto e cambieranno l'anno prossimo perché hanno uno staff incredibile l'anno prossimo, come sia tecnico che a capo della preparazione. E quindi io credo sia più un livello gestionale, saper gestire i tempi, saper gestire le necessità degli atleti, saper gestire in tutto il gruppo, e a volte sono dettagli che fanno la differenza. 2 anni fa a Treviso è andata benissimo perché avevi, probabilmente erano la squadra giusta nel momento giusto, però sei arrivati in semifinale o quarti di finale che sia del Pro 14, cavolo, cioè vinci a Munster, ti baci i gomiti per tutta la vita, probabilmente. Quindi una serie di condizioni.
Guarda, riguardo a questo topic, ne avevo parlato settimana scorsa con Kier di Rugby Strength Coach e anche lui ha la stessa opinione, nel senso che alla fine si parla di numeri per quanto riguarda la possibilità di trovare i talenti. E lui faceva questo paragone con il rugby, cioè la possibilità di sviluppo del rugby negli Stati Uniti, che in effetti è un po' idilliaca, se si può dire, però sicuramente è così, quindi allargare il bacino d'utenza, ma come hai detto tu, sì, la questione dei soldi lo sarà sempre, ma per qualunque sport. Il punto è che quello che dico io personalmente, Andrea Spada, è comunque come li vengono gestiti questi soldi, cioè nel senso, cioè, va bene, ne abbiamo pochi, nessuno dice il contrario. Però
Però
anche
puoi
questi
gestirli meglio.
pochi, cioè,
Puoi gestirli meglio.
si potrebbe gestirli meglio, questo è il punto. Che poi va al di là anche del semplice mondo rugbistico, cioè possono essere gestiti meglio anche gli eventuali rapporti tra i club, le università, gestire meglio i rapporti proprio a livello anche tra i club stessi.
Sì,
Cioè io sono
sì, sì.
cresciuto rugbisticamente in un posto dove non ci siano grandi club, però la guerra, cioè, per cosa?
È così, e guarda, io ti faccio il mio esempio, nel senso che all'epoca io giocavo in under 17, vedevo che la società in cui giocavo mi stava stretta e io ho chiesto di andare a Treviso a giocare. Sono andato di spontanea volontà dal team manager all'epoca di Treviso e gli ho detto: guarda, io voglio venire qua, posso?
Certo.
Eh sì, no, ma il cartellino, sai, è tuo e di là devi chiedere. E pur di non lasciare il cartellino, io
Madonna.
scarso come me, perché fondamentalmente non è che fosse un fenomeno, ma sono uno scarso, però lascia perlomeno il ragazzino che vuole provarci, lasciarlo andare. Cosa ti costa? A te niente, non ti costerà mai niente, perché no, non mi puoi dire che forse 500 euro di base di un cartellino nazionale ti fanno la differenza sul tuo anno come introiti. Quindi di cosa stiamo
No,
parlando? Niente.
sono quelle meccaniche del cazzo, scusate il linguaggio, che anch'io le ho vissute qua da me, non hanno senso, cioè
Allora fai il male del ragazzo e fai il male del tuo stesso movimento, perché poi trovi quello come me che magari, sai, ti dice: vabbè, io continuo ad allenarmi anche di qua, fine. Trovi quello che magari aveva qualcosa in più, che poteva diventare qualcuno forse in un'altra società, e magari esce e la smette.
Sì, e questo
Tanto
è il
ha più
rischio.
divertimento ad andare a giocare a tedesca e a calcetto fuori al parchetto con gli amici che andare ad allenarsi.
Chiaro, chiaro, no, assolutamente, sono d'accordissimo. Purtroppo queste, però dai, restiamo positivi che secondo me, grazie anche alla vostra, al vostro intervento e al tuo intervento, comunque il movimento rugbistico e non solo, perché come vi ho detto prima, poi l'Unicenter dà la possibilità a più sport, quindi diventa un centro polisportivo, quindi sicuramente diciamo, le cose stanno cambiando da più punti di vista, ma basta anche solo pensare. Diciamo il concetto di SNC in Italia, comunque di Sport Science, sta
Quanto
prendendo molto più coscienza di se stesso, anche perché, grazie a Dio, nel senso che comunque siamo sempre gli ultimi, non si capisce come, però l'internet e tutto ci dà la possibilità di confrontarci direttamente con professionisti dell'estero e ci fa notare che comunque anche in casa abbiamo professionisti che sono in grado.
è talento, infatti, ma guarda, io non so bene l'esperienza che hai avuto tu, però io credo che in generale, se tu paragoni uno scente, diciamo come noi, dalle nostre triennali o magistrali, che ha voglia di imparare, ha curiosità, non credo che abbia niente da togliere da uno scente da un'università inglese, eccetera. Credo che la differenza la faccia chiaramente la propria curiosità nel spingersi sempre oltre. E questo, secondo me, noi come popolo ce l'abbiamo
Sì.
sicuramente. E poi dall'altra parte è quanto sei esposto all'alto livello o al livello in cui vuoi stare. E credo te ne sei reso conto anche tu. Più stai lì, più hai la possibilità perché hai influenza a destra e a sinistra. Qui, perché anche abbiamo questa particolarità di dire no, è tutto mio, è segreto, non dico niente a nessuno, allora nessuno cresce. Nessuno cresce.
Sì.
Quindi anche quando io adesso ho due tirocinanti che mi aiutano ogni tanto. Ma sai, io vorrei imparare. Benissimo, tu vieni a imparare. Cioè, il tuo compito è questo, io sono qua per insegnarti, volentieri lo faccio. No, ma sai perché in giro mi hanno detto che è meglio se io mi tengo le mie cose. Cosa stai facendo?
Questa era solo una supercazzola nostra italiana, perché cioè, se tu vai, io mi ricordo ho fatto un colloquio con Ed SNC di Arpuri, tutta Arpuri, cioè, easy, una mezz'ora, non è, ovviamente non è che è mio amico, però voglio dire, non è che, cioè, problemi non ce ne sono.
No, no, infatti, noi creiamo questa cosa e quindi te la tiri sui piedi due volte. Gelosia
Vero.
delle proprie conoscenze,
Ma sarà questo? Cioè, la domanda è: ma è veramente quello? Oppure, cioè,
non si hanno le conoscenze.
è giusto per dire, ce l'ho più lungo io, scusate il linguaggio, cioè, che poi.
Oppure non si hanno le conoscenze, no? Magari anche la doppia domanda. Però no, questo è più provocatorio.
No, non penso quello, Ricky, cioè non penso che sia
Infatti.
una mancanza di conoscenze. È proprio questa sensazione, magari, cioè, mi viene un po' da dire questa cosa, poi magari esco dal topic, magari mi sbaglio pure. Però, siccome non c'è un team intorno a te, non c'è un environment che ti supporta fino in fondo, che ti fa sentire che dici: ok, io esprimo questa opinione, magari mi sbaglio e lo faccio apposta perché voglio andare in una direzione opposta rispetto a quello che ho sempre fatto finora. Se tu non hai nessuno che ti supporta, che diciamo che ti aiuta negli altri elementi, cioè è difficile che ti esponi così tanto, capisci? Secondo me.
No, sono d'accordo, anche perché siamo famosi per non rischiare mai il nostro, ma piuttosto gli altri rischiano e poi ne pagano le conseguenze, magari. Invece, come dici tu, magari se c'è il supporto o comunque spronarsi a, guarda, cambiamo, modifichiamo sistema, magari potremmo fare così, forse migliori.
Esatto, sì. No, assolutamente, ma perché poi basta vedere anche tanti club, anche di calcio, comunque all'estero, hanno meno paura di rischiare, hanno meno paura di sbagliare. Poi ovvio, poi c'è cioè, alla fine dell'anno bisogna fare i conti e lì non ci sono cazzi che tengano, per carità di Dio. Però, boh, Cioè, io mi ricordo, io avevo guardato un episodio di Warm Up Podcast, che ho visto anche il tuo, che adesso non mi ricordo il nome di quel ragazzo, che lui era andato in Nuova Zelanda, adesso non mi ricordo come si chiama, e lui diceva, vabbè, io avevo a che fare con quelli dei Crusaders, e loro, i preparatori, gli head, dicevano, sì, tanto, cioè, nel senso, sono professionisti, male che vada, cioè...
Sì.
Non so
Sì,
come dire,
sì. Sì.
comunque vabbè, adesso se no usciamo dal topic. Comunque, concludendo, io veramente invito tutti i nostri ascoltatori ad andare a vedere, ad andare a, diciamo, sì, a guardare il sito del Verona Rugby, anche del sito, penso che ci sia un link, adesso non mi ricordo più, per il Paianini Center, perché, ripeto, è uno dei centri sportivi più belli che ci sono, secondo me. Poi, personalmente, io vi invito anche a guardare il profilo di Filippo e rubare qualcosina da Sports Science, perché
Grazie.
alcune parti sono molto fighe e sicuramente possono giovare tutti i preparatori, indipendentemente dallo sport.
Speriamo, dai. È sempre un piacere, ripeto, condividere per me non è mai stato un problema, nel senso che chi mi ha chiesto o chi si è interessato ho sempre cercato di dare una mia risposta. E onestamente ripeto, non mi sento arrivato, forse non mi sentirò mai arrivato, anche perché non credo di essere un fenomeno, però io tento di fare il mio, cerco di migliorarmi, cerco di fare il meglio possibile nelle condizioni che ho e spero che vada bene, poi dopo vedremo, il tempo lo dirà.
Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo 19° episodio di Performance Talks. Ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Filippo Nason per essere stato qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram, dove tutti i giorni portiamo informazione costante ed evidence-based per quanto concerne la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!